sono le 7.
Sì. Ecco, allora ci siamo. Domenica prossima è la quinta del tempo ordinario. Vi ricordo i testi. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia, nel capitolo 58, dal versetto 7 al versetto 10. Michele, c'è posto anche fino al tavolo. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 2, versetti da 1 a 5. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 112, ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 8. Proseguendo nel nostro cammino. E quindi il brano evangelico nel Vangelo secondo Matteo, dal versetto 13 al versetto 16.
Capitolo 5.
Abbiamo scavalcato la quarta domenica del tempo ordinario perché celebravamo la festa della presentazione del Signore domenica scorsa, e domenica scorsa la quarta domenica del tempo ordinario proclamava il Vangelo delle Beatitudini, e noi proseguiamo nel Vangelo secondo Matteo capitolo 5 dal versetto 13 al versetto 16, come vi dicevo. Domenica scorsa l'ho appena ricordato, abbiamo celebrato la festa della presentazione del Signore, si è così definitivamente chiuso il tempo natalizio. Abbiamo ricevuto tutti tra le nostre braccia il dono della luce e della salvezza, quel dono che nella carne del piccolo Gesù, nostro Signore e Salvatore, è stato consegnato anche a noi come all'anziano Simeone. La luce dell'Evangelo è stata affidata a noi tutti, alla Chiesa e a ciascuno di noi. Infatti, ormai Cristo Signore è entrato nel Tempio di Israele, è andato incontro alle persone del suo popolo, ha colmato l'attesa profetica di Gerusalemme. È così che da questo incontro è scaturita una luce che si diffonde su tutte le genti della terra e su ogni creatura del mondo. Il Figlio di Dio ha preso dimora nella carne umana e nella storia del suo popolo. È così che il mondo intero e tutta la storia ne ricevono riflessi luminosi, ne ricevono lampi di consolazione. Conserveremo il lume della candelora. È la parola dell'Evangelo che ci annuncia il compimento della missione del Figlio di Dio per la salvezza dell'umanità. Colui che ha cercato dimora in quel popolo, in quella città, si offre a ogni creatura nella carne umana e si consegna anche a noi affinché l'accogliamo e lo seguiamo lungo la strada del suo ritorno alla casa del Padre. Amen. Leggiamo ora il testo che vi citavo come prima lettura, tratto dal libro del profeta Isaia nel capitolo 58. Leggiamo i versetti da 7 a 10. Pia, leggi.
Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato.
Bella, giustissima. Il lezionario darà inizio al brano in maniera meno così dirompente. Certamente ci sarà un...
Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato.
La giustizia, sì, va bene, vai avanti.
nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza distogliere gli occhi da quelli della tua carne? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà. Implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se offrirai il pane all'affamato, se sazierai chi è digiuno, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio.
Grazie. La luce. Vediamo senz'altro quel che leggiamo nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, dal versetto 13 al versetto 16. Silvia, leggi.
Voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 8. Abbiamo riavviato da alcune settimane questo settimanale impegno di contatto con il libro dei Salmi, e un passo dopo l'altro abbiamo ripreso il grande viaggio di quello che è il cammino dell'apprendistato alla preghiera, che fa tutt'uno, come ben sappiamo, con l'apprendistato alla vita. E abbiamo ormai alle nostre spalle sette salmi e ci siamo resi conto di come i salmi si vengono man mano componendo all'interno di una sequenza che scandisce i momenti di una progressiva maturazione. Siamo appena all'inizio, una fase ancora introduttiva, possiamo ben affermare questo, e d'altra parte è proprio vero che i salmi che già leggevamo ci hanno aiutato a rintracciare la vocazione alla vita a cui Adamo, in quanto è l'uomo ed è ogni uomo e ognuno di noi, è invitato, sollecitato a ritornare alla vita, e a quella vocazione alla vita rispetto alla quale Adamo è in esilio. E non è un motivo per sgomentarsi, tutt'altro, il libro dei Salmi è proprio impostato fin dall'inizio come aiuto a decifrare il valore del nostro tempo e di quello che è il viaggio della nostra esistenza umana, personalmente, comunitariamente, lo svolgimento dell'intera storia umana, come un tempo messianico, un tempo che è relativo a quel nuovo Adamo che è colui che dall'esilio intraprende e porta a compimento il viaggio del ritorno alla sorgente, il ritorno alla pienezza della vita. E il nuovo Adamo che abbiamo riconosciuto nel personaggio messianico che ci è stato annunciato fin dalle prime battute del nostro rinnovato contatto con i salmi che a partire dalla grande introduzione nei salmi 1 e 2 man mano ci hanno rimandato a quel giorno della creazione, che è il giorno nel quale fu sera e poi fu mattina, salmi 3 e poi voglio dire salmi 4 e 5 ed ecco il nostro tempo come il tempo che impariamo a discernere come la misura che conferisce alla nostra esistenza umana le caratteristiche, come già vi ricordavo, e ne siamo perfettamente consapevoli, sono convinto, di un itinerario di conversione alla vita. Stiamo imparando a vivere e imparare a muoverci nel respiro della preghiera. Notate, ne parlavamo fin dal Salmo 3, poi Salmi 4, 5 e quindi i Salmi che stanno più immediatamente alle nostre spalle, 6 e 7, è tempo messianico il nostro, nel senso che è tempo di rieducazione alla vita per quell'Adamo che è ciascuno di noi e che è invitato a percorrere la strada che ci coinvolge in una relazione straordinariamente nuova e straordinariamente illuminante con il nuovo Adamo, con colui che è protagonista dell'impresa e che dunque ci trascina tutti lungo il percorso che egli ha aperto. E questo tempo messianico è tempo nel quale si accumulano i motivi della nostra vergogna, ne parlavamo a più riprese, e d'altra parte questo è il tempo che si svolge attraverso tutti i dolori del mondo, che non mancano mai e non mancano per nessuno, ma come via di universale conversione alla vita. Ne abbiamo parlato abbondantemente leggendo i Salmi 6 e 7 che proprio un momento fa rievocavo e più esattamente ancora. Ricordate come i Salmi 6 e 7 si aprono entrambi con l'invocazione del nome. Signore, è il sospiro di chi affronta un'esistenza travagliata e d'altra parte è il sospiro che già manifesta la certezza incrollabile di una solidarietà piena con colui che è sorgente della vita e colui che si è impegnato a educarci nel cammino della nostra conversione alla vita. E per questo abbiamo a che fare con il riferimento a un a una figura messianica che stiamo imparando a riconoscere, stiamo imparando a decifrare, a delineare, e d'altra parte una figura messianica che apre la strada in maniera da corrispondere alla intenzione d'amore che sta all'origine di tutto, e quella intenzione d'amore nel, così come si è rivelata attraverso l'opera della creazione e attraverso lo svolgimento di una storia che è passata attraverso le generazioni del passato fino alla nostra e si apre ancora dinanzi a noi un percorso ulteriore. Ebbene, Ecco il Signore, ecco colui che ci ridà il fiato necessario per respirare in maniera tale da non essere più prigionieri della morte, da essere confermati nella nostra vocazione alla vita. È il nuovo Adamo che è protagonista della novità rispetto alla quale noi siamo in cammino, verso la quale siamo orientati come coloro che ritornano, come coloro che ritornano a casa. Fatto sta che la travagliata vicenda della nostra storia umana, rispetto alla quale, come vedete, i salmi non cercano soluzioni edulcorate, fantasia un po' sdolcinata che rimuova la necessità di affrontare direttamente con impatti pesanti e impegnativi l'urgenza di una vicenda che è travagliata, vi dicevo, che è dolente, che è luogo e tempo da cui riceviamo un messaggio che ci costringe a prendere atto dei nostri fallimenti, delle nostre insufficienze, della nostra vergogna. E d'altra parte questa è la strada aperta lungo la quale la nostra esistenza umana si viene effettivamente realizzando come cammino di conversione alla vita. E tutto questo allora in obbedienza alla giustizia del Signore, Salmi 6 e 7, vedete, continuo a ridare un sguardo molto panoramico e rischio di perdermi nelle chiacchiere, ai due salmi che abbiamo lasciato alle nostre spalle ormai, e dunque la giustizia del Signore. E noi stiamo imparando a invocare il suo nome, a respirare al ritmo del suo stesso respiro. Il tempo messianico non è un'illusione, è il nostro tempo abitato da tanti dolori, ma tempo dotato di una fecondità gratuita e efficacissima, nell'animo umano sta prendendo, quell'animo umano che è il nostro, sta prendendo spazio e vigore il linguaggio della lode. Ecco, ricordate quel che leggevamo nei salmi che stanno qui sotto il nostro sguardo, ma che non prendiamo più direttamente in considerazione, eppure l'ultimo versetto del Salmo 7 diceva esattamente così, versetto 18: loderò il Signore per la sua giustizia e canterò il nome di Dio, il nome del Signore. Qui di nuovo anche nel secondo stico del versetto è il tetragramma, il nome santo del Dio vivente, il Signore, l'Altissimo. Dunque, noi stiamo imparando a sospirare e siamo alle prese con la giustizia del Signore, il suo modo di operare nella storia umana, per cui quella promessa che ci è stata donata attraverso l'annuncio di relativo a una figura messianica, relativo a un protagonista dell'impresa, colui che appunto apre la strada per noi, è la giustizia del Signore che porta a compimento la sua opera d'amore per coloro che sono impegnati in questo quotidiano arrancare laddove gli urti, i contrasti, l'evidenza dei nostri limiti, le nostre insufficienze, tutto questo ci casca addosso in maniera, ripeto ancora, vergognosa, ed ecco la giustizia del Signore merita in pieno la nostra lode. Loderò il Signore per la sua giustizia, per come Egli si prende cura della nostra realtà squalificata, della nostra realtà derelitta, e per come Egli porta a compimento la sua opera d'amore, per come Egli realizza la promessa che abbiamo accolto attraverso l'annuncio riguardante il protagonismo di un Messia per noi, davanti a noi. Il giusto, secondo il cuore di Dio. Ebbene, loderò il Signore e canterò il nome del Signore. Così si concludeva il Salmo 17. Ed ecco, vedete, che dopo aver sprecato un po' di tempo, bisogna che finalmente prendiamo contatto con il Salmo 8. Ed ecco proprio qui nel Salmo 8 come viene emergendo la nuova identità della persona umana, quella persona umana che siamo noi, ciascuno di noi, la persona umana secondo il cuore del Creatore, in quel suo progetto originario che ci interpella tutti, e laddove essere coinvolti in una vicenda che sbugiarda i nostri fallimenti non toglie minimamente valore alla conferma irrevocabile della volontà d'amore mediante la quale il Dio vivente nella sua giustizia continua a illuminare il nostro cammino. Ed ecco il Salmo 8, che è un canto di lode che per l'appunto è direttamente connesso con l'ultimo versetto del Salmo 7, è come un ingrandimento di quel versetto. Il Salmo poi assume una andatura meditativa di cui ci occuperemo tra qualche momento, e tutto qui si viene, come dire, ricapitolando all'interno di un'esperienza interiore, un'esperienza che è personalissima. E il nostro Salmo 8 è un dotato di una tensione lirica veramente affascinante, è un soggetto che parla in prima persona singolare, ma ed ecco questa esperienza interiore che si presenta a noi, è in grado di esprimersi come testimonianza di quella lode che è prerogativa del Signore, nel momento stesso in cui la sua presenza viene contemplata nel dispiegarsi della creazione, nell'immensità visibile e invisibile delle sue opere, per come la scena del mondo e lo svolgimento della storia umana è luogo sacramentale di rivelazione della sua presenza. E il Salmo 8 si apre e si chiude con un'antifona: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. E così il versetto 10, è la cornice del nostro salmo, la magnificenza del Signore nostro Dio. Vedete che qui ritorna l'invocazione del nome santo, Signore, proprio all'inizio del versetto, con quell'aggiunta, il nostro Dio. Ed è interessante quest'uso della prima persona plurale, per cui, vedete, il nostro orante adesso si esprime, come subito constatiamo, in prima persona singolare, ma d'altra parte è perfettamente consapevole di dare testimonianza da parte sua una commozione che è corale, che riguarda il noi di una comunità, il noi di un popolo, il noi della condizione umana, noi, nostro Dio. E vedete che qui lo scenario è veramente cosmico, c'è di mezzo la varietà immensa di tutte le componenti che danno forma al creato, la grandezza, e poi vedete che, apro e chiudo subito una parentesi, quella stessa magnificenza che apre il cantico della Madonna, l'anima mia magnifica il Signore, ecco la grandezza del Signore, esattamente quella grandezza che il nostro orante nel Salmo 8 sta celebrando, e vedete come questo sguardo rivolto allo scenario che si spalanca senza limiti, senza impedimenti, nelle misure di tempo e di spazio che definiscono tutto del creato, e nelle complesse articolazioni delle vicende che si succedono nel corso della storia umana, ma tutto, vedete, è contemplato dal nostro orante come rivelazione del nome, come rivelazione della presenza, come rivelazione del mistero che in maniera inconfondibile prende posizione in maniera tale da conferire a tutto ciò che esiste nel tempo e nello spazio il valore di un dono che nella sua assoluta gratuità il nostro orante sta apprezzando, riconoscendo, contemplando. Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra, tutta la terra. Vedete, è il creato, ma il fatto che qui lui abbia detto anche il nostro Dio conferma quello che già vi suggerivo, e cioè c'è di mezzo la storia che implica lo svolgimento verso le generazioni, implica la formazione di un popolo e la coscienza di un popolo e l'identità di un popolo, e quindi una prospettiva che tende ad ampliarsi verso orizzonti ecumenici sempre più totalizzanti, e sempre e dappertutto il nome, la presenza che si rivela come dimostrazione di ciò che gratuitamente ci è donato nel creato, nel vissuto personale, nell'ampio, complesso svolgimento della storia umana. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Ecco, a partire da questa antifona, e già sappiamo che l'antifona che sta all'inizio sta anche a conclusione del Salmo, dunque la cornice, all'interno di questa cornice, il Salmo si sviluppa in quattro brevissime strofe, quattro, bisogna che correggiamo la traduzione adesso. Qui, come già vi dicevo senz'altro altre volte, può darsi che qualcuno di voi abbia già segnato la corruzione sulla propria Bibbia. Ripeto, quel che è il frutto di uno studio che merita certamente apprezzamento, e credo che la nuova traduzione almeno parzialmente accolga il suggerimento dei maestri che hanno riletto il testo e ci forniscono questa traduzione che adesso vi ripropongo. Nella mia Bibbia qui leggevo: sopra i cieli si innalza la tua magnificenza, e poi con la bocca dei bimbi e dei lattanti e quel che segue. Ebbene, vedete, qui bisogna cambiare la traduzione, nel senso che versetto 2, l'ultimo rigo, il terzo rigo del versetto 2, e quindi il primo rigo del versetto 3 sono i due elementi di un'unica frase, e poi si aggiunge il seguito del versetto 3 ed ecco la prima strofa. Quest'ultimo rigo del versetto 2 a tutto il versetto 3. E allora vedete qui: celebrerò la tua maestà celeste, renderò culto alla tua maestà, servirò, ma è un servizio liturgico nel senso pieno dell'aggettivo, quello che qui viene dichiarato come intenzione più che mai matura, ferma, risoluta da parte del nostro orante. Io renderò culto, io celebrerò la tua maestà celeste con la bocca dei bimbi e dei lattanti. Vedete che non bisogna mettere un punto dopo quel ultimo rigo del versetto 2, bisogna proseguire con la bocca dei bimbi e dei lattanti. Il punto va messo qui, dopo lattanti, e allora affermi la tua potenza con i tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Dunque, un canto di lode che si fa sempre più meditativo, come già anticipavo precedentemente, un canto che tende a svilupparsi come custodia nell'intimo di questa emozione profondissima che il nostro orante ha dichiarato nell'antifona introduttiva, questo suo modo di sentirsi parte dell'universo intero, della storia di ieri, di oggi e di sempre, del mondo che nella sua totalità è rivelazione del nome, rivelazione della presenza, rivelazione di una intenzione d'amore che porge a noi una inesauribile ricchezza di doni. Ed ecco, vedete, io intendo celebrare la tua maestà celeste, non ha bisogno di cercare pubblico per schiamazzare dare forma eloquente, visibile a questa sua dichiarazione, ma è un'intenzione maturata nell'intimo come atteggiamento di totale docilità nei confronti di questo scenario, nei confronti di questa rivelazione, nei confronti del nome che parla attraverso quella grandezza dell'universo, che è grandezza anche nei dati più minuscoli, più particolari, più infinitesimi, se così si può dire, e il nome. E dunque vedete che si presenta a noi come un bambino, l'atteggiamento di docilità, di dipendenza, che sono elementi caratteristici della posizione nella quale si trova un bambino e per di più un lattante, neonato, appena appena in grado di balbettare qualche suono, in ogni caso bisognoso di tutto. E lui, vedete, assume in maniera così esplicita l'impegno dichiarato di celebrare la maestà celeste, la maestà di colui che è trascendente rispetto a tutto ciò che esiste nella creazione, nel tempo e nello spazio, con la bocca dei bimbi e dei lattanti, in un atteggiamento che, ripeto, dimostra nella maniera più semplice e nello stesso tempo più commovente, direi più disarmante, proprio la coerenza profondissima di quella dichiarazione così solenne e così impegnativa: io ci sono per celebrare la tua magnificenza, io ci sono proprio perché sono una creatura bisognosa di tutto, come un bambino che aspira al latte del seno materno. E allora prosegui dicendo: affermi la tua potenza contro i tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Ecco, vedete che questa sua presa di posizione assume fin dalla strofa che stiamo leggendo il valore di un discernimento che esclude tutte le pretese di coloro che contraddicono esattamente l'atto di sottomissione del bambino che ha bisogno di tutto, coloro che si ribellano, coloro che rivendicano a modo loro, con una presunzione loro. Il Salmo 7 a questo riguardo ci diceva tante cose una settimana fa, il Salmo 7, coloro che rivendicano, coloro che protestano, coloro che intendono occupare la scena del mondo secondo altri criteri, con altri principi, con altre intenzioni, con altre finalità. Ebbene, vedete, il nostro orante qui prende atto di come la sua posizione di bambino affidato alla iniziativa trascendente del Signore si pone in diretta alternativa rispetto a un altro atteggiamento che potremmo ben comprendere in realtà qui rievocato in maniera così sommaria, ma anche come l'indizio di un atteggiamento che è molto diffuso, l'indizio di quella che è la posizione che sembra essere motivo di prestigio e di successo, di affermazione e di potere, stando al modo di reinterpretare le cose a partire dalla nostra soggettività umana. E d'altra parte il nostro orante, vedete, non ha alcuna incertezza. Tu affermi la tua potenza, la potenza qui è la forza, sì, ma probabilmente qui è proprio è il firmamento, è il contenitore della creazione. Il firmamento è il grande involucro che contiene tutto quello che esiste nel tempo e nello spazio, e dunque in realtà in questa condizione creaturale che è la mia ci sono anche loro, anche quei tali che sono tuoi avversari, che sono nemici e ribelli, che protestano, rivendicano e cercano soluzioni interpretative in maniera così contraddittoria rispetto a quello che il nostro orante sta vivendo come emozione profondissima e nella sincerità del suo cuore. E tutto questo non ha bisogno di schiamazzi particolarmente sonori, nel silenzio, perché tu riduci al silenzio, ecco, nemici e ribelli. È proprio vero che il Salmo, vedete, tende a raccogliersi in una esperienza interiore dove il silenzio in realtà è eloquentissimo. Il silenzio parla la lingua che attraverso il balbettio di un neonato riecheggia niente meno che la parola infinitamente feconda del creatore. Ecco, prima strofa. E la seconda strofa, allora? Nella seconda strofa compare un interrogativo che è poi il perno attorno a cui ruota tutto il Salmo, e subito ci arriviamo. Leggo: se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, è ancora incantato come se fosse un bambino, in realtà è un uomo adulto, possiamo darlo per scontato, ma è il cielo notturno adesso, è il cielo ricamato di stelle, e io lo guardo. Vedete, non ha bisogno di cercare spettatori, interlocutori, è un vissuto interiore il suo che è pieno di questa, di quest'urgenza lirica, l'urgenza di celebrare il nome, e la relazione nell'intimo con l'immensità, la magnificenza, la inesauribile fecondità del mistero che che porge a noi il suo nome, che si rivela per noi. E dunque, se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, un ricamo, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cosa è l'uomo? Ecco l'interrogativo. Ma Enosh. Vedete che nell'antifona introduttiva, che poi anche conclusiva, ma adir, quanto è grande, la stessa particella ma risuona qui, dunque nel Salmo risuona tre volte, due volte nell'antifona introduttiva e conclusiva e una volta qui nel centro del Salmo. Ma che cos'è un uomo? E ci sono due termini che il nostro orante utilizza per impostare questo interrogativo circa l'identità, il valore, la qualità, la prerogativa dell'uomo. Ma che cos'è un uomo? Il primo termine è Enosh, qui. Che cos'è l'uomo? Perché te ne ricordi? Il secondo termine è il figlio di uomo, il Ben Adam, il figlio di Adam. Perché te ne curi? Ecco. Vedete, la notte è divenuta uno scenario festoso, certo. Guardo il cielo, opera delle tue dita. La luna e le stelle che hai fissato, è un incanto che conferma la necessità di sostare in silenzio, come abbiamo appena compreso, ma vedete che l'interrogativo è proprio perfettamente coerente con il silenzio custodito nell'intimo, e dall'intimo, dalla profondità del cuore emerge questa duplice domanda. Ma l'uomo, l'uomo che non appartiene a se stesso, l'uomo che è sotto il cielo, quell'uomo che sono anch'io, quell'uomo che è alle prese con il nome che ci viene incontro, la rivelazione della gratuità donata attraverso le realtà del creato nella loro varietà più complessa, ed ecco l'uomo. Vedete, quando il primo termine dice Enosh, è l'uomo, l'uomo nella sua condizione di creatura che è generata e creatura che poi va incontro alla morte, l'uomo mortale, uomo mortale. Dunque l'uomo, tenendo conto di quelli che sono i dati empirici di una condizione creaturale che è limitata da ovvie misure di spazio e di tempo. E poi dice il Ben Adam, e Ben Adam è ancora l'uomo, il figlio di Adam. Notate qui l'importanza conferita al titolo di figlio, perché è un titolo di relatività. E il figlio è relativo, il figlio è per evidenti intrinseci motivi di presente in quanto è stato generato, e tutto quello che serve, tutto quello che contribuisce a illustrare come quell'uomo che sono io è presente all'interno di questo scenario immenso che il nostro orante sta contemplando sotto la volta stellata, come colui che non appartiene a se stesso. Che cos'è un uomo? Che cos'è un uomo? E chi sono io, uomo, in quanto sono circoscritto dentro l'orizzonte di un cammino che mi conduce alla morte, non c'è dubbio, e sono relativo a qualcuno che mi ha anticipato, qualcuno che mi ha generato, qualcuno che mi ha accompagnato, qualcuno che mi ha educato, sono relativo. Ebbene, vedete, riguardo del Enosh, l'uomo che sono io, dice tu ti ricordi, e poi dice riguardo del figlio dell'uomo che sono ancora io, tu te ne curi, e tu cerchi notizie, ti informi, ecco questo, te ne prendi cura, sei attento, sei rivolto verso di me, dimostrando che in primo luogo ti ricordi. Non è una presenza passeggera, transitoria, evanescente, inconcludente, è una presenza di cui tu sei memore, una memoria precisa, coerente, irrevocabile, la tua, una memoria mediante la quale tu registri la presenza di quell'uomo così piccolo e fatiscente che sono io sotto la volta stellata del cielo. E poi dice tu ti informi, cerchi notizie, te ne curi, il verbo pakat qui, il verbo che si usa per indicare la visita, ma si usa anche in altri contesti, e comunque è proprio questa premurosa attenzione che tu dimostri nei confronti di un uomo come sono io, che dipende da qualcuno che lo precede, qualcuno che lo accompagna, qualcuno che lo sostiene, qualcuno che gli parla, qualcuno che lo educa, e ci sei tu che ti prendi cura di me. E se io ci sono è perché tu ti sei ricordato e continui a ricordarti, è perché tu mi hai voluto e continui a volermi, è perché tu ti sei preoccupato di me e di quello che mi definisce nei limiti così evidenti della mia condizione umana, e continui a preoccuparti. D'altronde, vedete, è la creatura umana, immagine secondo la somiglianza, quella immagine a cui Dio non rinuncia, e il nostro orante proprio su questo sta sviluppando la sua meditazione interiore, in quel profondo silenzio che diventa il luogo della intimità più pura e più santa, tu non hai rinunciato a me come immagine per rivelarti. Il tuo nome non soltanto nel creato attorno a me e mi viene incontro attraverso tutto ciò che mi è donato nel tempo e nello spazio, ma il tuo nome come dire affiora dal di dentro di me come rivelazione di quella identità che tu mi conferisci per come ti ricordi di me, per come ti prendi cura di me, per come continui a cercare premurosamente di confermare il valore della mia appartenenza a te. Che cos'è un uomo allora? Ed ecco, terza strofa, e sono i versetti 6 e 7. Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Fino qua. Vedete che cos'è un uomo? Quell'uomo piccolo e bisognoso come un lattante, così si è rappresentato inizialmente, adesso è un uomo adulto che però si rende conto di essere presenza minuscola come un granellino di polvere sotto l'immensità del cielo e d'altra parte confermato intimamente nella dignità specialissima di creatura umana che è oggetto del ricordo da parte del Dio vivente e che è raggiunto dai segnali di una premurosa attenzione da parte sua. E allora dice la grandezza dell'uomo, quel piccolo essere umano che sono io, ecco, tu l'hai fatto poco meno degli angeli. Qui Elohim, Elohim di per sé vuol dire Dio, questo termine altre volte viene per l'appunto inteso come un plurale che serve a identificare la corte angelica, probabilmente la nuova traduzione non dice più angeli, dice Dio, la traduzione in greco diceva angeli, così la traduzione della Vulgata, angeli, dunque poco meno degli angeli, ma non ci disturba granché questa varietà nella traduzione. Tu l'hai fatto poco meno di un Dio, poco meno degli angeli. Vedete, la grandezza dell'uomo sta, paradossalmente, in quello che non è. Perché non è un angelo, ma non è un Dio. E Elohim è termine che serve anche a indicare in alcuni casi, rari però significativi, i padroni, i dominatori, i potenti. Qualche volta anche i giudici in un consesso che conferisce loro l'autorità necessaria per dirimere questioni dall'alto. E dunque tu l'hai fatto poco meno degli angeli, ma di gloria e di onore lo hai coronato. Vedete, il potere che tu hai conferito a una creatura umana come sono io è un potere che sta sotto, coronato di gloria e di onore, e gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, e tutto hai posto sotto i suoi piedi. Vedete, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Ed è il potere di chi sta sotto e non è un angelo, non è Dio, non è un padrone, ed è il potere che proprio per questo stesso motivo non schiaccia la terra. E sotto i suoi piedi, ma vedete come i piedi si posano delicatamente su uno sgabello, come i piedi sono in grado di percorrere gli spazi della terra, di affrontare strade e forse addirittura tracciarle in qualche modo addirittura scoprirle e d'altra parte il potere di colui che sta sotto il cielo e non schiaccia la terra. E la grandezza dell'uomo, dice, tu l'hai fatto e di corona e l'hai incoronato di gloria e di onore. E tutto quello che esiste nel creato, vedete, in quella immensità che il nostro orante contempla, consapevole di essere così minuscolo, creatura misurato da condizioni di spazio e di tempo che lo inchiodano nella sua fatiscenza, ed ecco, tutto hai posto sotto i suoi piedi, di quell'uomo che sono io, che non sono un angelo, e in questo essere sottoposto alla misura celeste, proprio in questo modo mi è conferita una autorità che mi rende responsabile di tutto ciò che esiste sotto i miei piedi. E poi allora c'è la quarta strofa, e la quarta strofa adesso dice, versetti 8 e 9, tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare che percorrono le vie del mare, e vedete qui adesso tutte le creature viventi vengono sintetizzate in maniera molto schematica, ci sono gli animali domestici, gli animali selvatici, le bestie della campagna sono le bestie selvatiche, le bestie feroci, ma poi ci sono gli uccelli del cielo, ci sono i pesci del mare, ci sono gli abissi marini e le realtà profonde e sconosciute, e tutto questo nell'ordine della creazione di cui fanno parte gli animali di qualunque genere essi siano, ma vedete che qui l'accenno inconfondibile che bisogna cogliere riguarda quelle dimensioni sotterranee, come l'abisso marino, la profondità inesplorata, ma gli abissi sotterranei che non sono solo nell'ordine fisico della realtà, nella geografia dei luoghi, ma quell'ordine, quelle realtà sotterranee che sono nel vissuto umano, nel cuore umano, nella coscienza umana, e dunque le forze che premono, che incalzano, che pulsano, provenienti da una profondità che è pericolosa, minacciosa, oscura, bestiale. Il potere che tu hai dato a me, uomo, nella mia piccolezza, è il potere di non essere bestia. E vedete che le immagini delle bestie poi sono riprese in tanti altri contesti per indicare quelle che nella storia umana appaiono lì per lì come i grandi prodotti dell'attività dei singoli e dei popoli, le grandi costruzioni, le bestie per indicare gli imperi. Che si sono succeduti, è un linguaggio che si ripropone nell'Antico Testamento a più riprese, soprattutto poi nell'ultimo periodo della storia della salvezza e poi nel Nuovo Testamento. Ed ecco, rispetto a queste tensioni, a queste pulsioni, a queste forze sotterranee, a queste dinamiche bestiali, tu mi hai reso abile nell'esercizio di un potere che mi sottrae a un flusso di eventi che continuano ancora a dimostrare come nella creazione, per come sono andate le cose, nella vocazione alla vita degli uomini, continuano a dimostrare che si ripercuotono le conseguenze di una ribellione. quella ribellione di cui già ci parlava, che viene da lontano, ma che assume forme penetranti, coinvolgenti, invasive, forme di corruzione, suggerimenti che dall'interno del vissuto umano suppongono, propongono, impongono soluzioni di potere che il nostro orante, non solo lui, tutta la rivelazione biblica e tutta l'esperienza del popolo di Dio nel corso della sua storia denuncia come, come fenomeno bestiale. Il potere di chi non è angelo, ma sta sotto il cielo o sulla terra, e il potere di chi non è bestia, non è risucchiato nel vorticoso abisso di quei poteri sotterranei che mi vorrebbero sempre imporre e in realtà dimostrano di avere anche registrato grandi successi nel corso della storia umana, mi vorrebbero imporre i loro propri criteri di dominio. Vedete, questo è il modo per impostare la domanda e rispondere a quella domanda: ma cos'è l'uomo? L'uomo che ha il potere di stare sotto il cielo e non lo aggredisce, e non vuole invadere il cielo, e non vuole dominare il cielo, ma sta al suo posto. Sotto il cielo. E l'uomo che sta sulla terra, e sta sulla terra senza offendere la terra, senza pretendere di calpestare la terra, senza pretendere di schiacciare la terra e imprigionarla dentro a quel complesso di movimenti che artigliano e risucchiano la scena del mondo in obbedienza alle forze infernali. Forze infernali, vedete, che sono nella storia umana, che sono nel cuore umano. È un bambino che sta sotto il cielo e sulla terra, che sta sotto il cielo e non pretende di scalare il cielo e di impossessarsi del cielo come se potesse dominarlo dall'alto, sta sotto il cielo e sta sulla terra, e vedete, non sta per aria, sta sotto il cielo e sulla terra, e sulla terra, vedete, in atteggiamento di responsabilità che gli consente di contemplare, e infatti di questo ci stava parlando fin dall'inizio, lo scenario cosmico e lo svolgimento integrale della storia umana come specchio del cielo e specchio di quella presenza che continua a manifestare nella gratuità del suo amore come è presenza attenta, premurosa, il suo nome, che si presenta come rivelazione della sua intimità e che cerca me nella mia identità più vera, finalmente autentica, finalmente ritrovata, l'identità di un uomo che sta sotto il cielo ed è sulla terra, l'identità di un piccolo, piccolissimo essere umano come sono io, non ha più niente a che fare con la prepotenza di chi vuole porsi al posto di Dio, dominando addirittura dall'alto il governo dell'universo, non ha più niente a che fare questo piccolo uomo che sono sempre io con l'irruzione tumultuosa, vulcanica di quelle forze che vorrebbero imporsi come dominatrici sulla scena della Terra. sotto il cielo e sulla terra. Sotto il cielo, perché il cielo si avvicina, e sulla terra, e vedete una presenza ben impiantata sulla scena terrestre, ma dotata di una delicatezza che continua a commuoverci come all'inizio del Salmo. Quanto è grande, Signore nostro Dio, il tuo nome su tutta la terra. Imparare a vivere. Ed ecco il Salmo 8, a questo punto vedete diventa veramente un passaggio ricapitolativo di tutto il cammino che abbiamo compiuto nelle tappe precedenti, e poi vedremo il seguito, ma noi già sappiamo che il Salmo 8 ha costituito per nel corso della storia della salvezza una spinta, una sollecitazione in obbedienza alla tensione messianica di cui vi parlavo precedentemente, di cui siamo consapevoli, ma proprio nell'incontro con il Figlio che Dio ci ha donato, i primi discepoli del Signore hanno subito ritrovato in questo Salmo 8 una delle chiavi interpretative della novità che ormai è realizzata nella storia umana. Ecco il Figlio di cui Dio si compiace, ecco come il cielo ha visitato la terra, ed ecco come la terra ha ritrovato la sua bellezza come specchio del cielo. Lasciamo da parte il Salmo 8 e invece direte finalmente riprendiamo contatto con il Vangelo secondo Matteo. Domenica scorsa leggevamo quella pagina del Vangelo secondo Luca che voi ricordate. Adesso Vangelo secondo Matteo, e siamo ormai alle prese con il capitolo 5. E siamo alle prese con la grande catechesi del nostro evangelista Matteo, la grande catechesi che ha inizio con il versetto 17 del capitolo 4. È l'attività pubblica di Gesù che ormai ha avuto inizio dopo il battesimo, dopo il racconto delle tentazioni. Leggevamo a suo tempo, versetto 17 del capitolo 4, da allora Gesù cominciò a predicare e a dire. Ecco l'inizio dell'attività pubblica del Signore e dunque il suo messaggio che sintetizza e già come un sommario anticipa programmaticamente lo svolgimento della sua missione. Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Dunque la grande catechesi del nostro Evangelista Matteo comincia così e si sviluppa fino al capitolo 25, e dunque un testo ponderoso. Sappiamo già, certamente qualcosa del genere vi dicevo in altre occasioni, che l'itinerario catechetico si sviluppa in cinque tappe. E ognuna delle cinque tappe è caratterizzata da un discorso, un grande discorso. Nel Vangelo secondo Marco, tanto per dire, Gesù non dice quasi mai niente, qualche parola ogni tanto, qualche sentenza, qualche insegnamento lapidario, poi qua e là anche qualche parabola, è vero, ma nel Vangelo secondo Matteo grandi discorsi. Tanto per dirne una, siamo alle prese con il discorso della montagna, che occupa ben tre capitoli, 5, 6, 7, tre capitoli, e poi ci sono altri quattro discorsi nel Vangelo secondo Matteo, e ogni sezione è caratterizzata da un elemento di carattere narrativo, opere, e un elemento di carattere discorsivo. Per cui qui vedete dal versetto 17 del capitolo 4 ha avuto inizio la prima sezione della catechesi matteana, che ci porta fino alla fine del capitolo 7. La componente narrativa, le opere di Gesù negli ultimi versetti del capitolo 4, e poi si inserisce il grande discorso, che in questo caso è il discorso della montagna. E tutto fa capo a quell'annuncio che ho riletto nel versetto 17. Il regno dei cieli è la rivelazione della paternità di Dio. L'ho detto e ridetto in tante altre occasioni, nessuno più si stupisce. Il regno dei cieli, la rivelazione della paternità di Dio. È vero che noi siamo adesso condizionati dalla lettura del Salmo 8, e questo condizionamento non è affatto preoccupante e non è affatto abusivo, anzi è perfettamente coerente con le pagine che sono sotto gli occhi nostri adesso che sfogliamo il testo del Vangelo secondo Matteo, perché qui, vedete, abbiamo a che fare con il figlio che è sotto il cielo. Il regno dei cieli è vicino, è la paternità di Dio, il figlio è sotto il cielo, a cuore aperto. E in lui l'esperienza di una nostalgia infinita, in un cuore umano come è il cuore del figlio, nella sua condizione umana, una nostalgia infinita. E un cuore che è così povero da essere spalancato, in modo da contenere tutto del mondo e tutto della storia umana. Beh, è come dire che in un colpo solo ritroviamo pienamente realizzato il Salmo 8. Ecco chi è l'uomo. L'uomo. E vedete questa nostalgia infinita, come mi esprimevo, nel cuore umano di Gesù. Il figlio sotto il cielo, e il figlio sotto il cielo che ha le prese con la strada da percorrere sulla terra, ha le prese con i contatti che deve man mano attivare per coinvolgere coloro che sta incontrando di luogo in luogo, di tempo in tempo, attraverso tutte le vicissitudini e anche tutte le contrarietà, e sarà così fino alla morte, come già noi sappiamo, per portare a compimento il suo viaggio di ritorno a casa, il suo desiderio di casa. Il suo desiderio di casa, vedete, di quel figlio che sotto il cielo cammina sulla terra, e in quel suo cuore umano è testimoniata una novità, che è in realtà la novità decisiva nella storia umana, per cui il cielo si piega sulla terra, si è avvicinato alla terra, e la terra è animata proprio come sospinta nelle sue componenti più concrete, ma tutto poi si sintetizza nel cuore umano del figlio, la terra che desidera realizzarsi come specchio della magnificenza celeste, della grandezza inesauribile nella gratuità dell'amore del Dio vivente. Ed ecco, attorno a Gesù la folla, qui dal versetto 25 del capitolo 4, la folla, ma già ne parlavamo in altre occasioni. Poi capitolo 5 si apre esattamente con questa affermazione: vedendo le folle, Gesù salì la folla umana, e la folla è l'umanità. Gesù è maestro. Adesso entriamo nel grande discorso, il discorso della montagna. Gesù è maestro, insegna, in quanto si congratula per la figliolanza a cui tutti gli uomini sono chiamati, le beatitudini. Il discorso si apre con le beatitudini, le congratulazioni. Perché? Perché è il regno dei cieli, è la paternità di Dio, e dunque gli uomini sono chiamati a rispondere alla iniziativa del Dio vivente in quanto figli. E vedete, è proprio Gesù maestro, è proprio Gesù che si congratula, è proprio Gesù in quanto è lui il figlio che con il cuore aperto è sotto il cielo, sulla terra, in cammino, viandante, itinerante, la sua nostalgia, il suo desiderio, il suo modo di ritornare a casa, in quanto figlio che è sulla terra per portare a compimento la responsabilità di una missione che investe la realtà del mondo nella sua complessità più ampia e più universale. E dunque adesso Gesù si congratula. Ecco, lasciamo da parte il Vangelo delle Beatitudini, ce ne siamo occupati con alcuni di voi in altre occasioni. Intanto vedete che qui, per dirla adesso in maniera molto sintetica, ma essenziale, è la via della povertà che si apre per tutti gli uomini come via di conversione alla vita. È la via della povertà, ma è la via del Salmo 8, ma è la via esattamente che Gesù stesso sta percorrendo, che Gesù stesso sta aprendo, che Gesù sta illuminando, che Gesù stesso sta rendendo sacramento rivelativo della novità, per cui il cielo si piega sulla terra e la terra è animata da una tensione irresistibile per essere specchio del cielo. E dunque Gesù adesso si rivolge alla folla, sì, all'umanità intera, sì, però vedete che arriva il momento in cui l'attenzione si concentra sui discepoli, che peraltro sono stati già segnalati precedentemente, perché già alla fine del capitolo 4, ricordate i primi pescatori che sono stati chiamati da Gesù, attraverseremo il mare, ci sono tanti naufraghi che devono essere pescati, recuperati e orientati, e poi i discepoli già sono citati anche nel versetto 1 del capitolo 5, ma insieme con la folla, sullo sfondo della folla, adesso il rapporto si fa più diretto, in modo tale che il discepolato si viene configurando come un vero e proprio apprendistato alla figliolanza. Prendete il versetto 11 del capitolo 5. Beati voi, ecco, le otto beatitudini sono formulate in terza persona plurale. Beati i poveri, beati i miti, loro. Adesso beati voi, dal versetto 11, voi. E qui vedete in questione il nostro discepolato. Il nostro discepolato, appunto, come apprendistato alla figliolanza. È il regno dei cieli, la paternità di Dio. Ma cosa vuol dire? Cos'è un uomo? Cosa siamo noi? Chi siamo noi? Sotto il cielo, sulla terra? Sotto il cielo, ribelli per scalare il cielo e conquistarlo e dominarlo e impossessarci di prerogative trascendenti che non ci spettano, ed è una prospettiva catastrofica, o sulla terra perché le forze che sono in grado di gestire quello che avviene sulla scena del mondo sono forze che provengono dal sottoterra, dall'abisso infernale, dalle pulsioni materiale inquinato che la ribellione all'iniziativa di Dio ha depositato nel fondo della nostra vicenda umana, ed ecco sulla terra per essere bestie, perché le bestie dominano la terra. Sulla terra per calpestare la terra, per schiacciarla, per offenderla, per dominarla, per gestirla, secondo i criteri del potere infernale. Ebbene, vedete, voi, dice Gesù. E adesso, rispetto a quello che è comunque un messaggio che vale per la folla, quando Gesù dice voi, è evidente che cerca un contatto mirato a condividere il suo modo di essere figlio e il suo modo di essere sotto il cielo e sulla terra. E allora, vedete, il nostro discepolato, vi stavo dicendo, si sviluppa man mano che scopriamo come ogni ostacolo che incontriamo sia l'occasione per constatare che apparteniamo a Lui. Qui, beati voi, diceva il versetto 11, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi, per causa mia. Questo per causa mia è importantissimo. Vedete, urti, contrasti, incomprensioni, aggressioni, il Salmo 8, in maniera molto pacata, appunto con quell'animo contemplativo del bambino incantato, accennava alla strettoia imposta dalle pretese di ribellione, di dominio, di prepotenza ferocissima, di cui l'esistenza umana fa esperienza e di cui lascia dietro di sé uno strascico massimamente inquinante. Ebbene, ecco, ma per causa mia, tutte occasioni per constatare che apparteniamo a Lui. E man mano che diventiamo più poveri, Salmo 8, già, e diventiamo più poveri nel conflitto con il poniron, dice qui, il male, ogni sorta di male, versetto 11, diranno ogni sorta di poniron, usa il neutro, c'è il poniros, il maligno, c'è il poniron, il male, neutro è usato molto più raramente, ma comunque vedete qui, ogni sorta di male, quel male che è fuori di noi, che è dentro di noi, ed ecco, per causa mia, tutte occasioni per constatare, ripeto ancora, che apparteniamo a Lui. E guarda caso, così si annuncia la festa gioiosa del nostro accesso al regno del Padre. Rallegratevi ed esultate, il versetto 12, rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli, e così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. Notate che le parole che stiamo leggendo sono ben misurate. Adesso subito arriviamo al brano di domenica scorsa, di domenica prossima, ma vale la pena di tener conto questo rallegratevi ed esultate, chiarete che agagliate. C'è una allegrezza che qui viene posta proprio come criterio interpretativo di tutto un vissuto che passerà attraverso contraddizioni anche molto pesanti e comunque inevitabili, ma allegrezza. E grande la vostra ricompensa nei cieli. Se voi per un momento solo, sfogliando le pagine arrivate al capitolo 28, cioè l'ultimo capitolo del Vangelo secondo Marco, lì il Signore risorto si presenta alle donne. Prendete nel capitolo 28 il versetto 9, ed ecco Gesù venne loro incontro alle donne dicendo: saluti a voi. Vedete qui il testo dice Cherete, rallegratevi, rallegratevi, non dice salute a voi.
9.
Capitolo 28 versetto 9. Cherete, ed esse avvicinatesi gli presero i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno. Vedete l'allegrezza. E l'allegrezza per la fraternità. Che lega ormai ogni essere umano a Gesù risorto dai morti. A Gesù vedete che ha sconfitto la morte. Gesù che ha compiuto l'atto decisivo per sconfiggere i poteri infernali. E Gesù che, vedete, risorgendo, non è diventato un marziano, risorgendo è l'abitante della terra. È il vero abitante della terra, colui che cammina sulla terra e non la schiaccia, e non la calpesta, e non la offende. Andate a dire ai miei fratelli, rallegratevi. E qui, un testo che stavo leggendo, ritorniamo al capitolo 5, rallegratevi ed esultate, una festa. Grande la vostra ricompensa, e anche questo termine ricompensa, vedete che compare in alcune altre occasioni, merita un minimo di attenzione, e più esattamente vi ricordo che, anche qui sfogliando le pagine fino al capitolo 20, questo termine compare nella parabola famosa, in cui si parla di quel padrone di una vigna che cerca operai per la sua vigna e lavora assumendosi lui il massimo carico della fatica, prima dell'alba, dopo il tramonto, lui è sempre al lavoro. È il regno dei cieli, dice il capitolo 20, che è simile a un padrone di casa. Dunque è proprio nel versetto 8 di questo capitolo 20 che quando fu sera il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama gli operai e da loro la paga è il mistos, è la ricompensa, lo stesso termine. Ma ricordate quello che succede in questo caso, quando c'è quel tale che poi che protesta, si ribella e rivendica quello che ritiene gli deve essere pagato, e d'altra parte il Signore spiega che non gli manca nulla di quello che è stato patuito, tutto viene liquidato secondo il contratto, un denaro per ciascuno, anche quelli dell'ultima ora. Ma la questione è un'altra: forse il tuo occhio è cattivo perché io sono buono? Vedete che questa ricompensa allude al gusto di vivere, ossia al gusto di stare al mondo, perché il Padre ci sollecita a condividere con lui la fatica per la sua vigna. Questa è la ricompensa. Il denaro ogni giorno? Certo, ma il gusto di vivere. Ma dice, ma come? Non sei contento, non fai festa, non trovi motivo di commozione per come sei in grado di condividere quella che è la fatica sua, perché il vero operaio, il vero lavoratore è lui, per la sua vigna, perché lui ci tiene molto alla sua vigna. La sua vigna è il mondo, la terra sotto il cielo, la terra sotto il cielo è la sua vigna, diceva il Salmo 8, là dove il figlio è incoronato di gloria e di onore, la sua vigna, lui ci tiene molto alla sua vigna, e come, questa è la ricompensa, una ricompensa trasforma la fatica dell'esistenza umana, il percorso delle strade, il cammino sulla terra, in una sempre più commossa esperienza di intimità, di comunione nel condividere una stessa intenzione d'amore per la terra. Imparare ad amare la terra come l'ama Dio. Stare sulla terra. Imparare ad amare la terra. Ad amare il mondo. Come è amato da Dio. Fatto sta, vedete che qui, adesso, finalmente arriviamo al nostro brano evangelico, e compaiono due similitudini che sono mirate a aiutare i discepoli affinché apprezzino la loro ricompensa, quella ricompensa di cui ci parlava il versetto precedente, la figliolanza dei poveri, il nostro discepolato, e quindi due similitudini. Voi siete, la prima similitudine è: voi siete il sale della terra, il sale della terra. Un solo versetto, ma piuttosto pregnante. Se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Calpestato dagli uomini. Dunque, il sale per il sapore? Ma nel mondo antico voi sapete bene che il sale non serviva semplicemente a condire l'insalata. Il sale serviva come conservante. Questo è il valore fondamentale del sale, per cui la storia della civiltà umana è segnata dalle vie salarie. Il sale è determinante, perché conservare quello che è necessario per la vita significa poter affrontare un inverno, significa poter affrontare i tempi della carestia, significa poter affrontare tutti i motivi di incertezza che sempre condizionano l'esistenza umana, esponendola a rischi imprevedibili e comunque previsti perché in un modo o nell'altro poi non mancano mai. Il sale come potere di conservazione, certo, c'è poi il sapore, non c'è dubbio, ma qui vedete, quando Gesù dice voi siete il sale della terra, allude a una responsabilità che si confronta con quella che lui dice sarebbe l'ipotesi che il sale perda il sapore, che il sale toalas moranzi. Il verbo morenin è il verbo dell'istupidimento. Altronde si dice che il pane senza sale è un pane sciocco, è istupidito. E moros in greco è lo sciocco, stupido. Vedete, qui una responsabilità che si confronta con la stupidità del protagonismo umano. Per dirla proprio in termini più pertinenti che mai, quella stupidità che si, configura come ossequio alla forza della bestia, la forza della bestia, la stupidità. Vedete, ci sono alcuni testi che richiamo rapidamente perché ci rendiamo conto meglio di cosa intende qui il nostro evangelista che ci trasmette questo messaggio da parte del Signore. Prendete il capitolo 7, nel versetto, siamo alla fine del discorso della montagna, versetto 26. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile a un uomo stolto, ecco, un uomo moros. È il sale che è diventato scipitto, che è diventato insulso, che è diventato stupido. Stolto ha costruito la sua casa sulla sabbia. Più avanti vedete che questo titolo viene attribuito alle guide cieche, ipocrite, gli stupidi, capitolo 23 versetto 17, ma naturalmente questo non è un giudizio su chi che sia, è una presa d'atto di quella che è come dire, la realtà con la quale ciascuno di noi è chiamato a confrontarsi, perché ciascuno di noi è quel sale della terra che è esposto al rischio di stupidire. E ricordate, questo è l'attributo che viene assegnato a quelle cinque vergini che non hanno portato olio per la lampada, capitolo 25, versetti 2, 3, 8. Le vergini stolte, stupide. E vedete che in questo caso, quando il sale istupidisce, la terra viene calpestata. Ritorniamo ancora una volta, vedete, al versetto, al Salmo 8. Come si farà in questo caso? Se al posto della responsabilità, la stupidità subentra, ed ecco, sarà gettato via e calpestato dagli uomini, non serve ad altro. E l'uomo, vedete, dov'è? L'uomo dov'è? Dov'è l'uomo? Già, dov'è il discepolo? Ma dov'è l'uomo? Diceva quell'orante nel salmo che leggevamo. E notate che in più qui quel verbo serve, a null'altro serve che ad essere gettato via, è il verbo ischin. Perché dico questo? Perché, vedete, il verbo ischin vuol dire avere la forza, forza. E c'è di mezzo una forza, che è una forza che il sale istupidito ha perso. Non ha più la forza, e dunque ecco che viene calpestato, diventa un ingrediente di quell'esistenza umana che si sviluppa nella dimensione della bestialità, nella dimensione della prepotenza, dell'invadenza, laddove le emanazioni di influssi infernali sotterranei vengono assorbite come buoni motivi per schiacciare la realtà del mondo, gestire le cose della storia umana e pretendere così di realizzare l'impresa che in realtà è proprio l'esaltazione della stupidità. Non ha più la forza, ma quella è la forza. La forza sta come quell'antico orante nel Salmo 8 ci ha testimoniato, la forza sta nel abitare la terra sotto il cielo e abitare la terra in nome di quella responsabilità che sa amare la terra e sa custodire la terra e conservare la terra e benedire la terra. Vedete che questo verbo ischin che compare qui dice il sale in questo caso non ha perso la forza, perché la forza altrove, come adesso vi ricordo, serve esattamente a dimostrare come viene addomesticata la ferocia del mondo sotterraneo. Basta che voi prendiate il capitolo 8, vedete, versetto 28, quando Gesù dall'altra parte del lago incontra l'indemoniato, anche in questo caso sono due indemoniati, capitolo 28, 8, versetto 28, che escono dai sepolcri, che sei venuto a fare, dunque ecco qua, e questi tali, vedete, occupano la strada e nessuno poteva più passare per quella strada, vedete questo, nessuno poteva più passare, nessuno aveva la forza per passare lungo quella strada, nessuno aveva più quella forza, e adesso è Gesù che riduce la bestialità del cuore umano in obbedienza alla paternità di Dio. Ricordate tra l'altro che i demoni qui diventano porci che precipitano nel mare, e poi Gesù è invitato ad allontanarsi, ma è la forza, è la forza che addomestica la ferocia, vedete, è il potere dell'uomo che sta sotto il cielo e sulla terra, di cui parlava il Salmo 8, è la forza che addomestica, ripeto ancora, la ferocia del mondo sotterraneo, là dove il figlio riduce questa aspirazione alla bestialità che continua a infiltrarsi nel cuore umano, ed ecco, bestialità che viene ridotta in obbedienza alla paternità di Dio, perché adesso voi siete il sale della terra. Lo dice ai discepoli, è una prospettiva programmatica, è una indicazione peraltro carica di motivi polemici, carica di un impegno nel discernimento, carica questa prospettiva di tutta una responsabilità che non può in nessun modo ridursi a una programmazione teorica e tale rimanere, perché c'è da addomesticare le bestie e vedete, stare sotto il cielo e stare sopra la terra, sopra le bestie, sotto il cielo. E quando adesso Gesù dice, ed è la seconda similitudine, voi siete la luce del mondo, aggiunge altre indicazioni che sono per noi estremamente istruttive. Ricordiamo sempre che la luce è la prima delle creature. Nell'antico racconto, Genesi capitolo primo, principio Dio crea la luce. Tutte le altre creature sono all'interno della luce. La luce è il contenitore di tutte le altre creature e della vita che è messa al centro della creazione. Certo, la luce. Luce del mondo. E vedete, è la luce che, in quanto prima creatura, contiene la bellezza del mondo e di tutte le creature che sono collocate al loro posto nell'immenso disegno, e dotate ciascuna di esse di una bellezza singolare, inconfondibile, preziosa. Bellezza di cui il creatore si compiace, la luce come contenitore della bellezza del mondo, è la luce che rende testimonianza alla bellezza delle creature, la luce del giorno, la luce della notte. Quel tale del Salmo 8 restava incantato sotto il ricamo delle costellazioni notturne. Bene, allora qui vedete, subito Gesù aggiunge, voi siete la luce del mondo, non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia da luce tutti quelli che sono in casa, e così risplenda la vostra luce. Vedete che qui c'è di mezzo una città che funge da segnale su un monte, c'è tutta una particolare importanza data alle montagne su cui sale Gesù nel Vangelo secondo Matteo, ma qui c'è una serie di richiami a testi dell'Antico Testamento, quando, ricordate, la città sul monte svetta come un segnale di riferimento, perché il pellegrinaggio dei popoli, il libro del profeta Isaia a questo riguardo sviluppa dei poemi magistrali. Sì, ma vedete, qui la città che funge da segnale è collocata al suo posto per orientare la storia universale al modo di un laboratorio di fraternità, perché questa città è la presenza del discepolato. Voi siete la luce del mondo, la città posta sul monte. Vedete, qui importa poco definire in termini urbanistici di quale città si tratta. Beh, tutta la storia della salvezza guarda verso Gerusalemme, e da Gerusalemme poi è ripartita la evangelizzazione che raggiunge gli estremi confini della terra, ma questa città, in quanto è laboratorio di fraternità, è la città posta sul monte? Sì, è la presenza del discepolato, che, vedete, acquista una rilevanza storica, per dire così, è imprescindibile, senza bisogno di cercare riconoscimenti, di cercare approvazioni, di cercare motivi di successo, niente di tutto questo, ma il discepolato, vedete, per Gesù qui si configura come la presenza che fa del mondo una casa. Il mondo una casa, una casa. È la luce che splende per tutti quelli che sono nella casa. Allora il mondo che diventa una casa, è dire una casa, è dire una famiglia, è dire un'economia domestica, e dunque è proprio là dove risplende, notate anche l'uso di questo verbo, risplende, lampin in greco, è risplende la luce dei volti che si sono specchiati nel volto trasfigurato del Signore, quando nel capitolo 17, versetto 2, veniamo a sapere che la luce sulla montagna, anche in quel caso c'è di mezzo una montagna, è il volto del Signore, i tre discepoli che sono saliti con Lui, alle prese con quel lampeggiare della luce, con quello splendere della luce, e dunque volti che adesso sono luce che risplende in modo tale da far sì che il mondo, con tutta la complessità delle vicende che si accumulano nel corso della storia umana, sia abitato come si abita in una casa. Perché è una casa? Perché è una storia di famiglia? Perché è la storia che risponde alla rivelazione della paternità di Dio, il regno dei cieli. E allora, vedete, quei discepoli che sono luce nella casa, rendono testimonianza alla bellezza di tutto, perché la luce è testimonianza originaria della bellezza che è stata conferita dal Creatore a tutte le creature, a ciascuna di esse, bellezza di tutto. E allora non per niente vedete che qui il brano che abbiamo sotto gli occhi si conclude con un accenno alle opere belle, così risplenda la vostra luce, ecco il verbo risplendere, la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone. Le opere buone sono kala erga, le opere belle, e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli, già la bellezza di tutto. Le opere belle. Vedete che questa espressione opera bella ricompare, probabilmente ricordate, nel racconto di quella donna che si avvicina a Gesù a Betania e versa l'unguento, il miron. Capitolo 26, dal versetto 6 al versetto 13. Nel nostro Vangelo secondo Matteo. E la protesta. Questo è uno spreco. E Gesù dice, no, questo non è uno spreco, questo non è uno spreco, perché, vedete, questa donna è l'unica presenza che si è resa conto di avere a che fare con un maestro. È Gesù stesso, è proprio lui sta parlando di sé, che è ormai condannato a morte. Ha unto in vista della mia sepoltura, in vista della mia sepoltura. Si è resa conto di come qui non c'è di mezzo uno spreco, l'unguento, prezioso, costoso. Qui c'è di mezzo una vita che si viene consumando in maniera tale che in tutto si rivela la bellezza di una vittoria che trionfa sulla morte. La mia sepoltura. E dunque è un'opera bella. Gesù lo dice e lo dice fortemente in quel momento. Tra l'altro poi siamo all'inizio del racconto della passione, subito dopo gli eventi precipitano come sappiamo, ma È un'opera bella, non è lo spreco, c'è di mezzo una vita che si viene consumando in modo da obbedire in tutto alla rivelazione della bellezza. È la bellezza che è vittoriosa sulla morte, è la bellezza che vince. Questa opera è bella perché è relativa alla bellezza di una vita che si consuma in maniera tale da addomesticare la morte, da ridurre la morte in obbedienza, in modo tale da rendere testimonianza alla bellezza della terra. Sotto il cielo e sulla terra, senza pretendere di scalare il cielo e senza arrendersi ai poteri dell'abisso sotterraneo. E così Gesù imposta il nostro discepolato, tra responsabilità e bellezza, tra cielo e terra. Anche noi siamo alla scuola di Gesù. Signore nostro Dio, è alla scuola di Gesù che facciamo nostro il Salmo 8. Signore nostro Dio, è quell'antifona che abbiamo letto e riletto. Com'è grande il tuo nome su tutta la terra. E così finalmente anche noi risponderemo alla eterna volontà d'amore che ci chiama a essere uomini, veramente uomini, per la gloria del Padre nostro che è nei cieli. Ecco, fermiamoci qua. E allora diamo